forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo! Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, buona serata da Radio Vaticana Italia, Luca Collodi al microfono, il mondo alla radio che torna a parlare di ecologia, di ambiente, di tutela della natura. Lo facciamo, lo ringraziamo e lo salutiamo con Gianfranco Cattai, presidente nazionale della FOCSIV. Cattai, buona serata, grazie per essere con noi.
Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Voi avete presentato nei giorni scorsi una guida che raccoglie 20 casi concreti di attività economiche, sociali di cura dell'ambiente. Allora, le chiedo di cosa si tratta. Sono casi raccolti nelle diverse parrocchie e diocesi italiane.
Sì, certo. Casi raccolti, ce ne sono molti di più quelli, in realtà ne abbiamo pubblicati per motivi di spazio soltanto 20, ma ci proponiamo anche di mettere in piedi un sito e un blog per dimostrare come le implicazioni nel concreto della Laudato Si effettivamente ci sono. Ci sono casi positivi distribuiti dall'estremo nord all'estremo sud dell'Italia. E perché? Attraverso la diffusione di questi casi ci sia la contaminazione, cioè tanti altri di noi, associazioni, comunità, istituti religiosi, università, eccetera, si implichino in questo discorso del rispetto del creato dell'ecologia integrale.
Cattai, qualche esempio pratico di cosa è successo in queste esperienze?
Mi viene da partire dall'esperienza di Goel. Goel, che è nel profondo sud e che deve combattere tutti i giorni con è una cooperativa sociale, nata a suo tempo con Bregantini, che deve combattere l'andrangheta. Allora, come...
Parliamo della Calabria.
Calabria. Come portano avanti questa esperienza? Ma l'inventiva e la creatività li ha portati a recuperare dei modi e delle modalità di produzione di tessitura del passato. Quindi qui c'è stato un tentativo di offrire posti di lavoro, di recuperi culturali e delle modalità di lavoro, ma soprattutto... qual è l'esperienza positiva? È che hanno poi creato degli agganci nazionali e internazionali con le grandi firme della moda, per cui si raggiungono due obiettivi contemporaneamente: si valorizza economicamente una produzione e si esce dall'isolamento. Ecco, questo ci pare una esperienza molto, molto importante.
Un'esperienza invece nel, diciamo così, tra virgolette, ricco nord?
Nel ricco nord, penso a quella di Saluzzo e di Cuneo, sul combattere contro il caporalato, no? E le diocesi, le parrocchie che si sono attrezzate proprio per ospitare gli stranieri che vanno a fare... La raccolta della frutta in particolare è vitale per quell'economia, ma nel rispetto dei diritti, e cioè dell'ospitalità, del cibo, eccetera. Quindi tutto un lavoro fatto d'intesa con gli agricoltori locali, proprio perché ci sia il rispetto di questi diritti.
Una domanda, Cattai, voi come FOCSIV siete da sempre impegnati anche nel tema ambientale. Ora, siamo alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno. Se noi andiamo nelle campagne, nel Lazio, ma anche purtroppo in altre regioni, ai bordi delle strade, troviamo non soltanto erba e boschi bruciati, ma troviamo rifiuti ovunque: plastica, materassi abbandonati, sacchetti dell'immondizia, plastica di ogni tipo e di ogni genere, prodotti dell'elettronica. Allora, questi esempi certamente virtuosi contrastano nettamente con quello che purtroppo la sensibilità civica dei cittadini non raccoglie.
Assolutamente, infatti ieri ci dicevamo nella conferenza stampa, abbiamo condiviso che bisogna, uno, occuparsi di formazione, fare cultura e occuparsi di responsabilizzazione dei cittadini e dei comportamenti responsabili. Due, bisogna che ci dotiamo, ci fa piacere dire che questa guida è anche frutto di un lavoro d'intesa col Ministero dell'Ambiente, bisogna che ci diamo delle norme, delle leggi che promuovano ma anche penalizzino comportamenti che non hanno nessun senso. E purtroppo siamo diventati, dobbiamo registrare che da una parte c'è una maggior coscienza e consapevolezza, ma dall'altra parte c'è molto da combattere ancora perché cambino delle nostre abitudini.
Allora le chiedo e mi chiedo, tutta questa realtà del volontariato laico cattolico può essere uno strumento di sensibilizzazione aperto che vada in qualche modo a sensibilizzare questa parte della società che non rispetta l'ambiente buttando praticamente rifiuti ovunque, magari per non pagare la tassa sulla raccolta della spazzatura?
Assolutamente sì. Mi pare che una cosa importante che stiamo facendo è la diffusione di questa guida a una serie, per esempio a tutte le diocesi, per esempio a tutte le associazioni, eccetera, ma con una logica, quella di favorire delle reti locali, dei sistemi locali tra associazioni, parrocchie, sindacati, eccetera, per fare più sistema, ma per fare anche più comunione tra di noi, per aumentare il dialogo. Da che punto di vista? È proprio per andare a impattare territorialmente, perché questo è il discorso della comunità locale, da cui ripartire è una cosa fondamentale proprio per rispettare insieme il creato, per combattere chi effettivamente vuol trasgredire a delle norme che sono fondamentali per il futuro dei nostri figli.
Cattai, voi state per pubblicare anche questi esempi virtuosi raccolti nelle parrocchie e nelle diocesi italiane a tutela dell'ambiente?
Certo.
Verrà fuori una sorta di libro, immagino.
Assolutamente, è un libro che si può trovare sul sito, si può scaricare direttamente dal sito della Foxy, ma soprattutto è stato stampato e costa, abbiamo voluto che non costasse nulla, no? Non so se posso dire in radio il costo di questa, costa 3 euro, ma proprio perché vogliamo che tanti lo adoperino, che vadano a sottolinearsi fisicamente degli esempi, eccetera, prendano contatto. Mi sono dimenticato di dire che questo libro riporta l'elenco e la presentazione delle reti principali italiane che si occupano di ambiente, che si occupano di combattere certi comportamenti.
Cattai, grazie per questo intervento, grazie per questo lavoro. Ci lasciamo, abbiamo visto il sud, il nord, un episodio virtuoso da una parrocchia o da una diocesi del centro Italia a difesa dell'ambiente?
Una parrocchia al centro dell'Italia, un secondo che mi prende c'è tutto il discorso a proposito delle reti, a proposito, scusi, sto guardando.
Non si preoccupi, siamo in diretta, quindi è bello anche avere questo momento di scambio e di ricerca, magari su una domanda inaspettata. Certamente anche il centro Italia è una realtà poi ricca, ricchissima a livello ambientale, quindi non mancheranno episodi virtuosi.
Assolutamente, infatti sono stati scelti anche con la distribuzione territoriale il progetto Diaconia della diocesi di Frosinone. Allora andiamo a vedere, perché non ce l'ho in mente in questo momento, ma per dire come appunto siamo presenti, eccolo qua. Si tratta di un
Quindi anche Frosinone che partecipa, non si preoccupi, ma abbiamo dato sicuramente il senso e l'idea di quello che è l'impegno di Fox e volontari nel mondo a fronte della Laudato Si, ma poi anche con una ricaduta concreta sui territori. Questo poi è importante, mi sembra di capire, della vostra esperienza e della vostra proposta.
Sì.
Grazie. Cattai, la ringrazio, grazie per averci dato queste belle notizie e per aver commentato anche in qualche modo che occorre sensibilizzare anche il cittadino che magari non è così virtuoso nel rispetto dell'ambiente. Ce ne sono tanti purtroppo, Cattai.
Io ricordo, in chiusura, una raccomandazione che era stata fatta da un sindaco di Roma tanti anni fa a proposito dei fumatori che buttavano dalla macchina, dall'autoveicolo, diciamo, il pezzo di sigaretta residuo. E ricordo che questo sindaco diceva, fumatori, sappiate, cittadini, sappiate che noi non ci possiamo permettere il costo di andare a raccogliere il frutto di un vostro malcomportamento. Perché faccio questo esempio? Perché la consapevolezza viene da tanti anni precedenti. Adesso si tratta però di essere molto più attenti, perché abbiamo capito quanto è peggiorato il nostro sistema ambientale.
In estate abbiamo visto tante persone fumare sulla spiaggia e spengere la cicca all'interno della sabbia, pur essendo presenti negli ombrelloni il portacenere, laddove si può mettere, oppure anche luoghi dove si può fumare. E anche questo non va bene, Cattai. Forse, ecco, proprio da questo punto di vista dovremmo tornare anche nel laicato cattolico a valorizzare maggiormente quella che è l'educazione civica, che riguarda un po' tutti i cittadini, perché poi anche il laicato cattolico è la cittadinanza di questo paese. Quindi è un tema complesso e interessante.
Posso finire con un esempio? A me piace pensare, siccome sono stato tante volte in Africa, tanti anni in Africa, anche in America Latina, che quando arrivi in un villaggio tradizionalmente, la persona non ti viene a dar la mano, ma ti offre un bicchiere d'acqua, perché tu hai fatto fatica, hai camminato sotto il sole per arrivare in quel villaggio e tu sorseggi quell'acqua, ma non termini il bicchiere di quell'acqua. Perché l'acqua, le ultime gocce, le devi dare alla terra. La terra che è da dove provieni e dove tornerai. Il rispetto del Pachamama, della madre terra, dicono in Bolivia e in tutto il sud dell'America. E questo è un concetto importante. Noi non sentiamo la terra come madre, il creato come nostra genesi e nostro risultato finale.
Grazie a Gianfranco Cattai, presidente nazionale della FOCSIV Volontari nel Mondo. Buon lavoro.
Grazie infinite a tutti voi.
Ringraziamo la FOCSIV e restiamo però a parlare di ambiente, perché c'è una iniziativa alquanto curiosa di cui vorremmo sapere qualcosa di più, abbinata anche a una raccolta fondi, che è quella di costruire aule natura per la scuola. Ce ne parla Maria Antonietta Quadrelli, che è la responsabile educazione del WWF Italia. Quadrelli, grazie e buona serata anche a lei.
Buonasera.
Allora, io sono curioso, cos'è questa aula natura? È all'interno di una scuola cittadina? Sono aule in campagna, nel bosco? Di cosa si tratta?
Si tratta di aule fatte di natura,
cioè?
All'interno degli spazi esterni, cioè collocate negli spazi aperti delle scuole, quindi nei giardini, nei cortili scolastici. Fatto di natura è perché le pareti sono arbusti, sono alberelli, sono bordure fiorite, cassoni per coltivare l'orto, quindi i vegetali, gli ortaggi. E l'idea ci è venuta quando si parlava di ritorno, diciamo, alla scuola, e le scuole erano sensibilizzate a cercare di aumentare gli spazi a disposizione della didattica, e si parlava nei vari documenti tecnici dell'importanza di utilizzare gli oratori, i musei, i parchi cittadini, i grandi esclusi da questa riflessione erano proprio gli spazi aperti di competenza delle scuole, che non sono spazi piccoli. Grosso modo, a disposizione di ogni studente italiano, questi sono dati che riguardano i capoluoghi di provincia, però possono essere, diciamo, si può fare una stima che valga anche per tutti i nostri comuni, hanno a disposizione 8,5 metri quadri di verde scolastico. In realtà, per il distanziamento, i ragazzi hanno bisogno di 3,5 metri quadri per garantire il distanziamento. Quindi la prima considerazione era come, cioè una prima riflessione deve essere fatta proprio sugli spazi di competenza delle scuole, gli spazi aperti.
Tra l'altro un tema di grande attualità con il Covid in agguato, ma quello che lei ci sta dicendo mi richiama alla memoria tutto il gran dibattito che c'è sulla inadeguatezza del patrimonio edilizio scolastico in Italia.
Sì, difatti. E adesso che c'è questa grande riflessione proprio sollecitata dal Covid e ci sono risorse che vengono assegnate, risorse non dico solo economiche ma di attenzione dell'opinione pubblica, di potenziale progettualità, ci sembra un'occasione persa che il tema venga affrontato solo dal punto di vista della prevenzione della pandemia. Abbiamo risorse a disposizione, si può effettivamente costruire un progetto con una visione più integrata di nuova scuola, consapevoli che la scuola è anche un grande elemento di equità sociale, perché le esperienze che sono garantite a tutti sono proprio quelle che si fanno nella scuola. Sentivo l'intervento di Foxiv, i cattivi comportamenti, la mancanza di conoscenza, no, della natura, tutto questo parte dalla scuola, parte dall'opportunità che hanno i bambini di entrare in relazione con la natura. Il fatto che il primo pezzetto di natura con cui loro si relazionano sia magari solo un parcheggio delle macchine dei docenti, piuttosto che il deposito dei banchi dismessi, un non luogo, ci fa pensare che sarà molto difficile per questi bambini diventare in futuro i gestori del pianeta, pensando a luoghi ancora più lontani, all'Amazzonia, all'Africa di cui si parlava prima. È nel momento in cui non gli sarà stata insegnata in maniera concreta che la prima natura con cui hanno a che fare, con cui possono avere a che fare, è quella fuori dalle finestre della scuola.
Tra l'altro, Quadrelli, non occorre andare così lontano nella pur importante Amazzonia o in altre zone del mondo, perché basta stare in Italia. Io credo, mi corregga Quadrelli, che oggi tanti bambini delle scuole elementari non abbiano mai toccato, accarezzato una gallina, o sappiano che ad esempio la lingua di una mucca è ruvida e non è liscia.
Sì,
oggi
sì.
Ci ritroviamo davanti a una realtà di questo tipo.
Sì, assolutamente. I bambini, tranne alcuni bambini privilegiati,
beh, ci sono ancora bimbi che fortunatamente abitano in campagna o in zone rurali.
In campagna, o che hanno genitori che li portano nel fine settimana nei parchi, che sono attenti a queste questioni. Altrimenti, cito un aneddoto del nostro presidente onorario Fulco Pratesi, un bambino che lo vedeva con in mano una tartaruga, una testuggine, scusate, terrestre, e che muoveva appunto le zampe, e questo bambino gli chiese dove ha le pile. Quindi abbiamo dei bambini che conoscono il mondo in maniera molto mediata dal televisore, dal digitale, dal computer, e che hanno poca esperienza diretta, che fanno poco movimento all'aperto. Sono bambini sovrappeso, sono bambini che tornano ad avere problemi di rachitismo, sono bambini distratti, cioè sono bambini che hanno una serie di malesseri che anche la comunità pediatrica ci dice possono essere risolti dal contatto quotidiano con gli ambienti aperti e soprattutto con la natura.
È proprio una generazione che è cambiata, noi non siamo così antichi, diciamo, ma io ricordo con altri compagni, amici, quando eravamo piccoli davamo la caccia alle lucertole o alle bisce d'acqua, facendo arrabbiare certo. anche i nostri genitori, tra l'altro, perché sì. poi le lucertole facevano una brutta fine, ma comunque sono i tempi che sono veramente, veramente cambiati. Quadrelli, voi proprio in questi giorni, se non vado errato, avete già attiva una prima aula natura.
Sì,
dove?
L'abbiamo regalata alla provincia di Bergamo, in un territorio che è stato molto colpito dal Covid, la Val Seriana, a Scanzo Rosciate. Il preside di questa scuola ci ha contattato prima dell'estate chiedendoci proprio: ho bisogno di nuovi spazi, vorrei riqualificare il giardino della scuola, aiutatemi a farlo. E noi l'abbiamo fatto realizzando il prototipo proprio di Aula Natura, quindi, come le dicevo, questo spazio che fa stare in sicurezza i bambini però a contatto con la natura. E oggi l'abbiamo consegnato ufficialmente al dirigente dell'istituto di questa scuola primaria, quindi è la prima. Noi speriamo di poterne fare tante, perché ci sono tante scuole che hanno difficoltà, diciamo, a riqualificare i propri spazi, tante ci stanno scrivendo chiedendoci di aiutarle, di sostenerle, diciamo, nella realizzazione di un progetto di questo tipo.
E voi questo progetto lo puntate sull'aiuto dei cittadini, anche se in qualche modo avete richiesto un intervento delle istituzioni?
Abbiamo un SMS solidale, quindi chiediamo l'aiuto dei cittadini e abbiamo iniziato anche a investire di nostro. Chiaramente il progetto dialoga con le istituzioni, perché è importantissimo che il Ministero dell'Istruzione ci ascolti, è importante che tutti, diciamo, i livelli istituzionali coinvolti facciano attenzione a questo aspetto che secondo noi è fondamentale.
Grazie a Maria Antonietta Quadrelli, responsabile educazione del WWF Italia. Per chi volesse saperne di più su Aule Natura può andare sulla pagina web del WWF.it. Quadrelli, un ultimo flash, proprio una battuta finale. L'ambiente com'è considerato oggi dai cittadini italiani? Prima parlavamo con Foxiv di tanti cittadini che buttano la spazzatura sì. ai bordi delle strade, le cicche sulla spiaggia.
Le mascherine
è il problema, forse il vero problema pericolosissimo per quanto riguarda la tenuta ambientale, ma anche la sicurezza sanitaria.
Difatti, quindi il tema è che c'è un'attenzione a questi problemi, a queste tematiche, molto più diffusa rispetto al passato, ma c'è ancora la difficoltà a connettere, mancano anche delle informazioni, comunque c'è ancora la difficoltà a connettere la problematica con i propri comportamenti quotidiani. Quindi un po' di ignoranza, tipo sapere che le famose cicche delle sigarette in realtà sono di plastica e sono la causa principale di inquinamento del Mar Mediterraneo da microplastiche. Forse se le persone avessero queste informazioni sarebbero anche più attente. Si pensava una volta che fossero biodegradabili.
E molte cicche partono anche dalle navi in navigazione verso il mare. Anche questo è un problema. Chiudiamo, Quadrelli. Dove dobbiamo gettare le mascherine utilizzate?
Nell'indifferenziato. Non sono riciclabili e quindi vanno, pur essendo di materiale plastico, vanno messe anche per motivi igienici nell'indifferenziato.
Grazie a Maria Antonietta Quadrelli del WWF Italia. Noi finiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, quindi ricordate, le mascherine vanno nella raccolta indifferenziata della spazzatura. Cerchiamo di rispettare almeno questa indicazione che ci viene per per il bene di tutti. Da Luca Collodi è tutto. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica e Luciana Fantini in regia. Tra poco.